La voce con la V maiuscola è quella di Mina ed è lei la protagonista di questa nostra trasmissione. Partiamo subito dal libro che, dicevamo, è proprio la summa della carriera e direi proprio del mito. In questo caso è una parola che potrebbe essere abusata, ma non nel caso di Mina. E lo facciamo proprio con l'editore, perché Mina, la voce del silenzio per l'edizione Il Saggiatore, è il nostro punto di partenza e abbiamo anche la fortuna di avere in linea l'editore proprio e anche, direi, l'ideatore di questo libro, cioè Luca Formenton.
Benvenuto. E dunque, io credo che possiamo entrare subito in merito a questo libro, un libro che ha visto in gioco almeno tre curatori: Giulia Muggeo, Gabriele Rigola e Jacopo Tomatis. La voce del silenzio è il titolo che avete voluto dare a questo volume, con un sottotitolo direi assolutamente eloquente: presenza e assenza di un'icona pop. Lei lo dice in apertura della sua nota come editore, cioè che gli si è realizzato un sogno pubblicando questo libro.
Assolutamente, io sono anni che volevo fare un libro serio su Mina, perché non sono stati pubblicati nessuno, direi, all'altezza di quella che è stata una delle più grandi artiste del Novecento italiano, senza ombra di dubbio. Poi, come scrivo nell'introduzione, Mina per me, oltre a essere ovviamente un appassionato, un fan o qualunque altro termine si voglia usare, rappresenta veramente un pezzo dell'Italia migliore. E la sua carriera pubblica, come scrivo anche nell'introduzione, che va dal 58 al 78, all'ultimo concerto alla Bussola, rappresenta in un certo senso anche il miglior periodo del nostro paese, il boom economico, gli anni 70, il vero pop di classe, pensiamo a Studio 1, al Teatro delle Vittorie, un momento magico che poi con il rapimento di Moro si è concluso, siamo entrati in un'altra fase e Mina da presenza è diventato un'assenza rumorosa, naturalmente con tutti i rischi con cui ci ha deliziato in tutti questi anni, ma sicuramente è uscita di scena. Tra l'altro, anticipando in maniera, secondo me, non so se conscio o inconscio, geniale, è con la sua uscita di scena l'abbandono, avendo capito la fine anche di un certo tipo di spettacolo, di un certo tipo di televisione, che poi non si è più ripetuto.
Sì, assolutamente, siamo d'accordo con lei e anche, come dire, con la sua uscita di scena, al di là di tutte le motivazioni che ci stanno dietro, veramente è anche caduto, è incominciato un periodo di decadenza del modo di fare lo spettacolo e soprattutto lo spettacolo televisivo. D'altra parte, lo diceva lei, con la sua assenza, col suo celarsi al pubblico, lei è diventata un'icona. Un'icona che ha fatto sentire sempre di più il bisogno di essere maggiormente conosciuta, e questo libro che lei ha deciso di pubblicare con la sua casa editrice viene a colmare anche un vuoto che era avvertito da più parti, nonostante in qualche modo si fosse anche tentato di mettere sul tavolo delle analisi sull'aspetto ad esempio interpretativo da parte, certo, di Mina, che è una artista che ha affrontato diverse tipologie di repertorio.
Assolutamente, il più svariato tipo di tipologie, e per questo devo ringraziare assolutamente in primis Jacopo Tomatis e naturalmente anche gli altri due curatori, Giulia Muggeo e Gabriele Rigolo. Ma Jacopo mi disse 3-4 anni fa: guarda che stiamo per fare un convegno su Mina all'Università di Torino. Ho detto: questo è il momento migliore per prendere tutto quel materiale, riordinarlo, rimetterlo a posto e farne un libro. E alla fine ci siamo riusciti, devo dire. E come dice lei, la bellezza del libro è che copre tutti gli aspetti di Mina, sia le tre parti, ascoltare Mina, guardare Mina, immaginare Mina, corrispondono esattamente alle tre aspetti in cui il libro ha voluto strutturarsi. E ci sono dei saggi interessantissimi. Io ho appena finito di rileggere, perché ovviamente il libro l'avevo già visto, quello su Mina e il jazz, ed è una cosa che per esempio nessuno aveva mai sottolineato abbastanza. Teniamo conto che Mina ha suonato con i migliori jazzisti italiani, non solo. Ho sempre in mente quel meraviglioso Someday, dal vivo alla bussola, che è stato uno dei pezzi dal vivo più straordinari che ci abbiamo mai sentito, e se voi siete anche voi degli appassionati di Mina lo conoscerete senz'altro, di jazz, proprio di puro jazz.
Signor Formeton, allora nel nostro piccolo, questo glielo possiamo confessare, noi prendiamo molti spunti dal libro e in effetti in queste tre ore scarse cercheremo di ascoltare, di guardare, di immaginare Mina. Però a questo punto le chiedo proprio più da fan, primo ricordo e la canzone che vuole ascoltare.
Allora, il mio primo ricordo di Mina... Aspetti che devo scavare nella mia memoria.
Eh sì, perché poi sono talmente belli che si accavallano.
Si accavallano, è vero, però il mio primo ricordo di Mina, ero molto giovane e credo che sia la sua... Sì, il primo disco di Mina che ho sentito è stato... che mi ha, ne avevo già sentiti, ma il primo che mi ha già cominciato a trasportare dentro, avevo avuto... 12 o 13 anni o 14 anni, e finisce qui la sigla finale di Senza Rete, che ancora oggi è una delle interpretazioni più belle di Mina. Ma... la canzone mi ha chiesto, vero?
Sì, appunto, perché non è Finisce qui, è un'altra canzone da quella che ha scelto.
La canzone, quella che ho scelto, è una canzone che testimonia la genialità e la eterogeneità nella scelta del repertorio di Mina, è Ossessione 70. Che è una canzone che non tutti conoscono, ma è assolutamente geniale, perché innanzitutto celebra uno storico momento italiano, quasi a rafforzare quello che dicevo prima, che è stata la nostra partecipazione ai mondiali del 70, pur persi, ma la partita Italia-Germania chi può mai dimenticarla? E questa canzone è fatta, come potete sentire se l'ascolteremo adesso, solo dei nomi dei calciatori che hanno preso parte alla trasferta italiana ai campionati del mondo in Messico del 1970.
E su questo brano, 70. Su questo brano di Fausto Ciliano, ringraziamo naturalmente Luca Formeton per la disponibilità e quindi ce lo ascoltiamo, Ossessione 70.
Grazie.